per una serie di circostanze sono venuti al nord, dico forse gli uomini hanno avuto magari un po' di mancanza di fede, no? Mancanza di visione, ma quello che Dio ha determinato ha fatto e farà. Amen. E noi non abbiamo mai fatto parte della tenda, ma insomma eravamo decisamente molto legati, quindi conosciamo tanti, ancora prima che molti di voi forse entrassero nel gruppo, parlo della fine degli anni 70. E, dicevo, quella circostanza c'era Angelo con un gruppo della tenda, ed era una serata un po' particolare perché era bruttissimo tempo, eravamo pochi, ma quella sera eravamo veramente pochi. Però fu una serata di grande benedizione. E Dio veramente manifestò in modo potente la sua presenza. Ed io ebbi una visione, vidi come se fluttuassi nell'aria, stavo vedendo quello che era stato un giardino, un parco, che era stato totalmente distrutto, c'erano solo erbacce e terra molto dura da zappare, no? E avvertivo in questa visione che c'era un malvagio essere che era compiaciuto del disastro che aveva fatto. Poi la mia attenzione fu catturata da una piccola pianticella che stava venendo fuori da questo terreno arido, e questo essere malvagio era preoccupato, voleva distruggere e stirparla, ma non gli fu consentito. Allora cominciò a creare del filo spinato tutto intorno, ma improvvisamente questa pianta cominciò a buttare dei rami e divenne come una grande piantagione. Fu una visione molto chiara, molto nitida, e scoprì solo poco tempo dopo che queste zone, intorno al 1500, avevano conosciuto dei risvegli, al tempo soprattutto della testimonianza degli anabattisti, ed erano stati massacrati a migliaia. Nella laguna veneta andavano ad assistere allo spettacolo di questi anabattisti che venivano annegati, buttati con una pietra al collo, per cui quando c'erano certe condizioni particolari della marea i piedi venivano in su, e c'era questo orribile spettacolo. Migliaia ne sono morti. Io ho trovato addirittura un libro scritto da uno storico, dove si fanno nomi e cognomi di scuole di predicatori che c'erano in queste zone. E ho collegato poi due fatti. Ho capito che veramente c'è stato un tempo in cui qui c'è stata una devastazione dal punto di vista spirituale, ma credo anche che Dio ha un grande piano, un grande progetto. Quella volta era una visione, oggi comincia ad adempiersi. Voi siete una testimonianza di questo, ecco perché ci tenevo a testimoniare questo fatto stamattina, più che predicare. Alla fine io sono uno di quelli che vorrebbero che mai si predicasse, perché vorrei che ci fosse sempre una tale e tanta presenza di Dio che convincesse con la sua semplice presenza. Però se Dio poi vuole usarci per predicare, noi diremo amen, gloria a Dio. Ma voi siete una testimonianza di questo, Pordenone è una testimonianza di questo. E voglio concludere dicendo questo: noi per molti anni siamo stati un piccolo gruppetto, 15-20 persone, ed era frustrante che ogni volta qualche fratello telefonava: ma come va? Ma cresce l'opera? Ma guardate, ogni zona e ogni territorio hanno la propria storia e la propria conformazione spirituale. Io ho visto fratelli che erano abituati a evangelizzare venire a Pordenone e piangere perché tornavano così combattuti nel loro spirito, che erano veramente scoraggiati. C'era davvero un terreno terribile da queste parti. Il pastore della chiesa da cui siamo partiti noi, che era un uomo che il Signore ha usato potentemente, che ha lasciato, lui adesso è col Signore, ma ha lasciato un'opera molto fiorente anche da un punto di vista numerico. E io mi sarei aspettato, partendo, che lui mi incoraggiasse e mi dicesse: vai, vedrai che il Signore opererà potentemente. Lui mi mandò benedicendomi, ma mi disse: ricordati che sarai in un posto per anni e anni e anni e non vedrai niente. E poi improvvisamente le persone cominceranno a venire da sole. E tu scoprirai che è arrivato il tempo di Dio. E sta succedendo, fratelli miei. Ogni tanto mi telefonano persone che Dio ha preparato, io non so come. Vengono, cominciano a venire da sole. E stiamo vedendo che il Signore sta semplicemente preparando. Noi siamo ancora un'avanguardia. Guardate, io non sono di quelli che si entusiasmano, che vogliono ad ogni costo, come dire, incoraggiare le persone. Ma questo lo sento veramente molto forte nel mio cuore. Pordenone era una città dove non c'era una testimonianza evangelica, adesso ci sono migliaia di persone, io credo, perché ci sono tante comunità, cosiddette le chiese etniche, e la maggior parte di questi fratelli che arrivano sono pentecostali o comunque evangelici. E credo che c'è un grande lavoro che ci aspetta, un lavoro di unione, un lavoro di comunione. Bisognerà essere, come nei tempi di crisi, mettere da parte quelle che possono essere differenze e anche divergenze, forse, qualche volta, perché noi lavoriamo per lo stesso Signore Padrone. Amen. Che ama questi posti. Quindi veramente io sono felicissimo stamattina di vedere che qui Dio sta cominciando a operare. Abbiamo pregato per un paese che c'è sopra Pordenone, Maniago, tutta la zona della Pedemontana, dove non c'è assolutamente testimonianza evangelica, Il Signore sta cominciando dopo 15 anni, quasi 20 anni, a rispondere anche là. Perché proprio questo vi dicevo, mi ha telefonato una donna, mi ha detto, pace, sono una sorella da 15 giorni. Boh, ho detto io, sì, sono andata da una mia nipote in provincia di Roma, mi sono convertita e sto cercando una chiesa. E ne siamo rimasti, veramente come è scritto in Isaia 49, no? Quando a un certo punto è scritto che tu dirai, ma e questi figli dove erano? Chi me li ha generati? No? Vi ricordate quel capitolo? Veramente sta succedendo questo. Allora, io veramente prego il Signore, vi invito con tutto il cuore a prepararvi ad accogliere abbondanza di raccolto, perché il tempo della grazia sta per giungere su questa macro regione che è il Triveneto. Quindi sentitevi incoraggiati da questo e credo che è importante che restiamo fermi, che restiamo, come dire, costanti. Gli scoraggiamenti non mancheranno. Io potrei parlarvi per ore di come il diavolo ha cercato veramente di distruggerci e qualche volta è stato a un pelo dal farlo, ma io so che Dio non gli permette di andare oltre il limite che gli ha assegnato. Così veramente ringrazio Dio stamattina con tutto il mio cuore. Spero che avremo altre opportunità di scambiarci delle visite. Noi il culto lo abbiamo la domenica pomeriggio, quindi non è impossibile. E poi da noi c'è anche il fratello Angelo Tini, che molti conoscono, e quindi vogliamo veramente insieme stringerci e lodare Dio. Dio vi benedica.
Amen. Amen. Io ricevo questa parola. Anche a me il Signore mi ha dato Isaia 49 come una profezia, proprio come ha detto lui, da dove sono venuti questi figli? Ecco, bello. Gloria a Dio. E qualche domenica magari facciamo una gita, un bel gruppetto, andare a trovare i fratelli Pordenone. Amen. Allora, questa mattina apriamo le nostre Bibbie a Romani, capitolo 6. Per quelli che non c'erano alla scuola ministeriale sabato scorso, Sonia c'ha le cassette e Mark c'ha i fogli per lo studio induttivo. Quindi, se avete intenzione di andare avanti con questa scuola, mettetevi in contatto con loro. Filemone. Ok. Allora, vogliamo leggere? Ah, per il prossimo mese la riunione delle donne è stata spostata dal primo sabato al secondo sabato, se guardate sul calendario, perché quel primo weekend c'è una festa, c'è un ponte, quindi magari molti saranno fuori. Vogliamo cominciare a leggere in Romani capitolo 6, versetto 14. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque peccheremo noi, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offrete come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora si è ringraziato Dio perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. E essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo in termini umani per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere servi dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere servi della giustizia, per la santificazione. Perché quando eravate servi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto, dunque, avevate allora dalle cose del quale ora vi vergognate? Poiché la loro fine è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Andiamo a pregare. Signore, parlaci questa mattina, Signore. Io riconosco che non ho niente di offrire a nessuno in questa sala, Signore. Solo Tu hai le parole di vita eterna. E aspettiamo, Signore, che questa parola viene fondato nella nostra mente, nella nostra anima, nel nostro spirito. Padre, che possiamo comprendere, Signore, quale sia la nostra eredità come figlioli di Dio. Aiutaci, Signore, di camminare in questa libertà, questa grande libertà che Gesù Cristo ha comprato per noi al prezzo del suo sangue. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, due domeniche fa abbiamo visto la prima parte di questo capitolo 6. Vi ringrazio chi ha pregato per me, sto meglio. E nella prima parte di capitolo 6 abbiamo scoperto che noi per fede siamo stati uccisi. Amen, potete dire amen a questo, siete tutti morti. Il vecchio uomo è stato ucciso, infatti Paolo in capitolo 6, versetto 6, sapendo questo, quindi ci sono delle cose che noi dobbiamo conoscere, non dobbiamo sperare, o la fede, ma in che cosa crediamo? Dobbiamo sapere le cose. Sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Quindi è importante che noi come credenti conosciamo che siamo liberati dal peccato. Io per tanti anni credevo che Gesù Cristo era morto per il perdono dei miei peccati, ma non avevo capito pienamente che non solo è morto perché io potevo avere il perdono dei peccati, ma per liberarmi dal peccato, dal male, dal schiavismo. In versetto 11, sempre di capitolo 6, così anche voi, prima dobbiamo sapere una cosa, e la seconda cosa dobbiamo considerare o riconoscere. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Quindi prima dobbiamo sapere che siamo morti e dobbiamo prenderlo non solo come conoscenza mentale, ma come un fatto compiuto. Io devo considerare il mio vecchio uomo morto, per Dio lui è morto. Magari carnalmente, umanamente, con i miei occhi, non sembra tanto che il vecchio Craig è morto, no? E anche voi potete testimoniare di questo, specialmente Silvana. Però la parola di Dio dichiara che lui è morto, è stato sepolto, ucciso, messo fuori. E infatti abbiamo il primo versetto che abbiamo letto, in versetto 14, infatti il peccato non avrà più potere su di voi. E anche due settimane fa abbiamo toccato un po' questa nuova dottrina, che non è nuova, è una bugia vecchia, che un cristiano dopo la salvezza deve attraversare una liberazione. Dopo la nuova nascita, dopo di nascere nella famiglia di Dio, deve essere portato in una stanza da parte nella chiesa e devono essere cacciati i demoni del passato e deve essere liberato dei peccati dei antenati. Qualcuno ha mai sentito questa dottrina? Solo io e Silvana. Comunque è una dottrina che adesso gira anche nella chiesa in Italia, una dottrina di demoni. Perché la parola di Dio dichiara che siamo stati liberati dal peccato. E io ho visto in America che questa dottrina porta i credenti di sempre essere insicuro nella loro posizione verso il Signore. Perché magari uno è tentato, magari è stato liberato dai anziani o chi deve fare questa liberazione, però dopo è tentato, dopo magari pecca, sbaglia. Qual è il suo pensiero secondo questa dottrina? Devo di nuovo essere liberato. Ma Gesù in croce, che cosa ha detto? Gesù Cristo in croce, è compiuto, è completato l'opera. Chi il Figlio ha liberato è parzialmente libero, è veramente libero. E quindi io preferisco credere quello che ha detto Gesù Cristo, che dicono gli uomini che io devo essere liberato dai peccati del mio nonno in America. E abbiamo visto che l'unico peccato dei antenati di cui abbiamo liberazione è il peccato di Adamo. Dobbiamo essere liberati da lui. Perché in Adamo abbiamo ereditato questa natura peccaminosa, questo vecchio uomo. E quindi come cristiani noi siamo liberi, non siamo sotto peccato. Il nemico, come ha detto fratello Soveri anche nella visione, non era permesso al nemico di distruggere questa pianta. E anche a noi come cristiani non è permesso al nemico di distruggerci. Non è permesso al nemico di tenerci legati, siamo stati liberati. E in versetto 14, infatti il peccato non avrà più potere su di voi, e neanche Satana. Gesù ha detto, io vi do autorità su serpente e scorpione, e su ogni potestà del nemico. Non su mezza potestà del nemico, su ogni potestà. E come figlio di Dio, il peccato non ha più potere nella mia vita, al di fuori di quello che io lo do. Non date spazio al diavolo. Ma come figli di Dio siamo stati liberati, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Anche qui c'è molta confusione nelle chiese, questo fatto della legge e la grazia. Molti credenti credono che ancora sono sotto la legge di Dio. Sì, sono nato di nuovo, sono perdonato, salvato per la grazia di Dio, ma adesso la mia santificazione, il mio andare avanti è per le opere della legge. Ma non è così, siamo sotto la grazia di Dio. Qual è il rapporto che avevamo sotto la legge? Lo vediamo in Galati capitolo 3. Tenete sempre un dito in Romani. Galati 3, versetto 10. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto, maledetto chiunque non perseverà in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Qui Paolo sta citando Deuteronomio 27 e 26, e vogliamo girare anche lì in Deuteronomio 27 per vedere che cosa dice la legge. Deuteronomio 27 versetto 26, l'ultimo versetto. Maledetto, qui sono tutte le maledizioni chi non ubbidisce la legge di Dio. Maledetto, perché questo versetto 26 un po' richiudo tutto, maledetto chi non attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica, e tutto il popolo dirà Amen. Potete dire Amen. Versetto 1 di capitolo 28. Ora se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, quindi tutti, ricordatevi questa parola, tutti, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno, se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio. Allora, torniamo in Romani. Prima di conoscere Gesù Cristo sotto la legge, questo era il rapporto che avevamo con Dio. Se tu continui in tutta la legge, se tu obbedisci ogni punto della legge, sarai benedetto. Ma se tu manchi in solo un punto, sarai maledetto. E questo è il rapporto che avevamo con Dio. Cercavamo di guadagnare la salvezza, cercavamo di guadagnare un'intimità, un rapporto con Lui, e potremmo paragonarlo a un uomo molto ricco che ha un figlio, ha solo un figlio, e lui è straricco, sai, queste persone che vivono nei palazzi reali, ha tanti servi, e lui ha un servo la stessa età del suo figlio. Questo servo serve suo padrone, il rapporto che ha col padrone è sempre deve piacerla. Questo servo magari serve per tutta la sua vita, sperando che alla fine della vita del padrone, il padrone si ricorderà di lui. E magari lui erediterà qualcosa. ma lui deve lavorare, deve sempre piacere il suo padrone. Se magari una volta sgara e prende il sfavore del padrone, magari l'eredità viene tagliata fuori. Ma il suo figlio è erede già di nascita, non deve fare niente per essere un figlio, lui è figlio perché è nato nella famiglia. E il nostro rapporto nella legge, eravamo come questi schiavi, cercavamo di fare tutte queste cose per piacere a Dio, ma non arrivavamo mai. Invece il figlio non doveva fare niente per essere un figlio, lui era un figlio, lui era il figlio del padre, e non doveva fare niente per guadagnare l'amore del padre, di avere il favore del padre o di avere l'eredità del padre. E questa è la posizione che noi abbiamo come cristiani, non per merito nostro, per merito di Gesù Cristo. Facciamo finta che poi un giorno accade che questo figlio dell'uomo ricco è lì fuori, gioca nel giardino e passa una macchina molto veloce e c'è questo servo, questo altro ragazzo della sua stessa età, che sta lì lavorando nel giardino, non vede che la macchina sta arrivando, e quindi il figlio corre e spinge questo servo libero dalla strada, e lui viene investito di una macchina, di questa macchina. Poi magari sul letto della morte questo figlio dell'uomo ricco dice: padre, ti devi giurare che adesso che io sto morendo prenderai questo schiavo, questo servo come il tuo figlio. E così anche per noi. Noi non meritavamo, e in quel momento il schiavo diventa figlio per merito del vero figlio. E anche per noi è così. Il rapporto adesso sotto la grazia non è un ottenere un favore di Dio. Abbiamo il favore di Dio per merito di Gesù Cristo. Anche in Esodo 12 non dovete andare lì, ma conoscete la storia, no? Dio ha detto: io manderò l'angelo della morte attraverso tutto il paese di Egitto, io colpirò il primogenito dei uomini e dei bestiami. E in versetto 13 di Esodo 12 il Signore dichiara: quando io vedrò, perché lui ha dato un comandamento agli israeliti di mettere sangue di un agnello purissimo sulle stipite della porta di sopra e di giù. E in versetto 13 il Signore dichiara: quando io vedrò il sangue, io oltrepasserò la vostra casa, la morte non arriverà in casa vostra. Questa promessa di Dio era applicata solo per i religiosi, o solo per i bravi, solo per i vecchi, solo per i giovani, qualunque. Dio ha detto: solo quando io vedrò il sangue, la tua casa sarà risparmiata. E quindi anche il rapporto che abbiamo con Dio adesso non è per merito nostro. Lui ha visto il sangue sopra la nostra vita e lui è oltrepassato. Quindi noi adesso abbiamo una posizione di figlioli. Il servo, dove passava le sue giornate, il servo di questo uomo ricco? A pulire, lavare i piatti, pulire il gabinetto. In India, quando ero lì come missionari, sapete che in India c'è il sistema delle caste, c'è il Brahma che è più alto nella regione Hindu, e il più basso sono gli intoccabili. Intoccabili non hanno nessun diritto, sono schiavi. Magari lavorano tutto il giorno come schiavi e prendono un dollaro, un euro, per una giornata di lavoro. E quindi tutti questi intoccabili lavorano come servi della gente normale, lavano i piatti, cucinano, lavano la biancheria, lavano il cesso. Un servo non è un bel lavoro. Now, immaginate il figlio del padrone, non si può dire cesso in chiesa, gabinetto, ok. Immaginate il figlio dell'uomo ricco che è un erede, un figlio. Lui dove deve passare il suo tempo? Nel cesso? A pulirlo? No, non è il suo compito. Lui va sparso nei giardini, a sentire le rose, all'aria fresca, magari va a cavalcare con suo papà. non sta mica lì a lavare i gabinetti. E anche noi come cristiani, Paolo dice, voi eravate in queste cose, ma adesso siete figlioli. Camminate nella libertà, camminate nella benedizione di Dio. E versetto 15 di Romani 6, Paolo risponde a una domanda che viene fatta spesso, anche a me è stato fatto, perché ho avuto dei credenti che mi dicono, allora Craig, se è come dice te, io posso vivere come voglio, posso peccare, posso fare quello che voglio, intanto io sono figliolo. No, no. Che dunque peccheremo noi? Perché Paolo anche 2000 anni fa c'erano persone che dicevano questo. Perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Una volta un fratello mi ha detto, allora se come dice Craig io posso andare con le prostitute, posso rubare, posso fare così. E io ho detto, ma se tu vuoi fare così, caro fratello, non ti sei ancora convertito a Cristo. Non hai capito ancora niente se tu vuoi fare questo. Perché in 2 Corinzi 5,17 che è scritto, se uno è in Cristo è una nuova creatura. Non perfetta, non che tu non pecchi e non cadi, ma il tuo desiderio non è quello. Io credo che la maggior parte di voi, il vostro desiderio è di vivere una vita santa, no? Amen. Di vivere una vita che piace a Dio. Quindi se tu hai, allora la grazia, sono libero di fare. Se questo è il tuo pensiero, convertiti a Cristo, ravvediti. Non hai avuto una vera confessione al Signore. E ci sono tanti così nelle chiese. Non sapete voi che chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidito, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora si è ringraziato Dio perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Qual era questo insegnamento che era trasmesso ai Romani? Qui, questo libro, no? E altri epistoli del Nuovo Testamento. Vogliamo leggere in Efesini capitolo 4. Thank you, sir. Efesini 4, versetto 17, fino 24. Questo dunque attestano, Signore, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, e per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Noi eravamo così prima di conoscere Cristo, no? Io andavo al lago, al mare, con una concupiscenza insaziabile. Questo era il mio unico desiderio, di peccare. Godevo di peccare e cercavo sempre di peccare. Ma Paolo dice, voi non siete più così. Siete nati di nuovo, siete delle nuove creature. I non convertiti camminano nella loro cecità, nella loro ignoranza, come anche tutti noi eravamo una volta così. Ma se siamo figli di Dio, non è più così. Voi, versetto 20, però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Quindi adesso, se noi siamo figli di Dio, c'è questo uomo nuovo che Dio ha creato. Potete testimoniare che c'è due volontà dentro di te, no? C'è la carne, il vecchio uomo, che vuole fare le vecchie cose. Ma c'è questo uomo nuovo, creato in Dio. Dio ha creato questo uomo. È suo desiderio di vivere non in religiosità finta, ma vera santità, vera purezza. Perché in chiesa possiamo tutti fare una bella facciata, ma quando stiamo a casa, la tardi sera, qualche cosa sulla TV che non è buono, Dio ci vede. Là c'è la santità, la vera santità. Quando siamo al lavoro e tutti fanno imbrogli e rubano le cose, e anche noi potremmo prendere qualcosa, nessuno saprebbe mai. Ma il Signore sa. Il Signore ci vede. Questa è la vera santità. E qui Paolo ci esorta di finalmente gettar via questo vecchio uomo, di riconoscere quel vecchio Craig è morto. Mark mercoledì nello studio di Giona ha detto che quando la carne chiama dobbiamo dire non è morto quella persona, no? Quando il diavolo chiama, no, è morto. Sini che i non convertiti non hanno una scelta. Loro camminano nella cecità, nell'ignoranza e fanno anche in abbondante il peccare. Ma noi abbiamo una scelta. Noi siamo stati liberati del peccato del bisnonno Adamo. Non mio bisnonno in America che era boscaiolo, che magari beveva troppo. Da Adamo siamo stati liberati. Infatti Paolo, in versetto 20 di capitolo 6 di Romani, perché quando eravate servi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. È vero, prima di conoscere il Signore, eravamo liberi completamente dalla giustizia di Dio. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose del quale ora vi vergognate? Io prima di conoscere il Signore ho fatto delle cose molto vergognose e non vi racconterò, perché sono veramente vergognose. E quale frutto avevo in quelle cose? Nessuno frutto, la morte, la mia vita. È buono, fratello, che ricordiamo come eravamo veramente. Perché tante volte anche noi cristiani cominciamo come figli di Israele. Ah, le cipolle di Egitto, come erano buoni. Non erano buoni, erano amari. La mia vita prima di conoscere il Signore era amaro. Era la morte. Poiché la loro fine è la morte. In versetto 22 e 23 Paolo qui mette fuori dei principi molto importanti per la nostra vita. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato. Quando siamo stati liberati dal peccato? Quando? Quando abbiamo posto fede in Gesù Cristo? Alla nuova nascita. Tu sei stato liberato dai antenati. Non hai bisogno di una liberazione. Non hai bisogno di avere i demoni schiacciati fuori di te. Quando il Signore entra dentro di te, tutto il male viene schiacciato. Questo dichiara la parola di Dio. E io ci voglio credere la parola di Dio. Che quando Gesù ha detto, chi il Figlio ha liberato è libero veramente, amen Gesù, io sono libero. Libero completamente. Il nemico ha lo spazio nella mia vita solo quello che io lo do, liberamente. C'è una storia in America di una donna di colore, lei era una schiava nel sud-est degli Stati Uniti, e come lei quando era giovane ha cercato di scappare via dal suo padrone, il padrone ogni mattina portava questa donna nella cucina e legava lei al forno della cucina. E quindi tutto il giorno questa donna era lì legata. Che c'è? Serpente sempre cerca di disturbare la parola di Dio. Comunque, questa donna era legata alla stufa. Viene la guerra civile, voi sapete la storia americana. Abraham Lincoln dichiara tutti gli schiavi sono liberi. Il Nord vince la guerra e arrivano i soldati e liberano questa donna da queste catene. Tutta la sua vita era legata a questo forno. Tolgono le catene, sapete che cosa ha fatto questa donna? Ha fatto salti fuori, io sono libera. Sapete che cosa ha fatto questa donna? È rimasta lì in cucina. Perché lei ha detto, io conosco solo questa vita, io fuori di questa cucina non... E quindi è rimasto lì in questa cucina. Anche se era libera, le catene erano tolte. Ma lei è rimasta in un certo senso un schiavo. E molti credenti sono così. Cristo ti ha liberato. ma tu ancora vivi nella cucina o nel cesso, no? Il Signore ti chiama nel giardino a annusare le fiore, di fare una passeggiata con Lui, e stai lì a pulire le cose sporche o mettiti nelle cose sporche, ma tu sei libero. È una scelta che noi facciamo. Siamo liberati dal peccato, siamo fatti servi di Dio. Amen. Se tu sei nato di nuovo, sei un servo, un servo di Dio. Un'alta chiamata. E quindi camminiamo nella libertà al quale il Signore ci ha liberato. Voi avete per frutto vostro la santificazione, la vera santificazione. E per fine la vita eterna. Infatti, in versetto 23 c'era un paragone qui. Il salario del peccato è la morte. Ma il dono, vedi, il salario è una cosa che tu meriti, il dono è una cosa che non meriti. Il salario del peccato è la morte. E molti credono che questo vale per i non convertiti. Questo è un versetto scritto a voi, fratelli. Perché se tu pecchi, vedrai la morte nella tua vita spirituale. In Ebrei capitolo 9, versetto 27 è scritto che è stabilito ai uomini di morire una sola volta. E poi, che cosa dice? Poi viene il giudizio. Questo è un versetto anche per quelli che credono alla reincarnazione. Il peccato porta alla morte dopo il giudizio. E quindi anche nella nostra vita, come cristiani, se vogliamo peccare, il salario di questo peccato sarà la morte spirituale, la morte del nostro rapporto col Signore, la morte del rapporto anche con i nostri familiari, la morte della vita nella Chiesa. Non dobbiamo pensare, io credo posso peccare e non ha un effetto su di voi, io contamino la comunità, io porto la maledizione di Satana nella Chiesa. Come nella città di Ai. Non mi ricordo, adesso mi è sfuggito il nome di questo uomo. Voi sapete la storia. Dopo Gerico sono andato a Ai. Questo uomo ha rubato delle vesti di Babilonia. E la cosa strana è che nella battaglia non è stato ucciso lui e la sua famiglia. Sono state uccise le altre persone a causa del suo peccato. Haggai. Achan, giusto. Ecco, a causa del peccato di Achan, altri sono morti, altri hanno subito il frutto delle sue azioni. E anche nella nostra vita il salario del peccato è la morte. E tanti di noi, io dico anche per me stesso, per tanti anni magari io flirtavo e giocavo con certi miei peccati preferiti, proprio perché non avevo capito chiaramente quanta morte e distruzione porta nella mia vita. E tanti di noi, se non siamo scottati dal fuoco, non comprendiamo veramente che quella cosa per me è la morte. È la morte della mia famiglia, è la morte del mio rapporto con Gesù. E quindi, come sono stato scottato tante di quelle volte, certe cose, no, quella cosa per me, quello è per il vecchio uomo. Quella cosa per me non esiste, io sono un servo di Dio. Io sono liberato da quella cosa, io non devo toccare quella cosa perché porterà la morte nella mia vita. Porterà la morte nella vita di mia moglie e miei figli e nella comunità di Montebelluna. E quindi sta a noi di valutare, di fare scelte, ma siamo liberi dal peccato, siamo liberi di Satana e siamo servi di Dio. Con il frutto della santificazione, la santità. Vogliamo alzarci in piedi? Vincenzo, vuoi venire? Vogliamo pregare. Signore, voglio pregare per me stesso più di tutti gli altri, ma per i miei fratelli. Che questo insegnamento da Romani, Signore, questa importante parola per noi, possiamo afferrare completamente, Signore, la libertà che abbiamo in Cristo. Signore, vogliamo essere persone che camminano nella vera santità, Signore, nella vera purezza, Signore. Non solo qui domenica mattina, ma tutta la settimana, Signore. Nel nostro affare, Signore, nelle nostre case. Vogliamo essere quel popolo puro, Signore, separato per uso santo. E Signore, voglio pregare per qualsiasi fratello e sorella che magari sta lottando, Signore, col peccato in questo momento, Signore, che Tu li fai capire che sono già liberati, Signore. Perché Tu hai visto col sangue e oltrepassato, Signore, li hai liberato dal schiavismo di Faraone, Signore. Ti benediciamo, Padre, ti ringraziamo, Signore. Vogliamo pregare per quelli che non ti conoscono questa mattina, Signore. Non hanno ancora applicato il sangue di Cristo sulle stipite della loro vita, Signore. Ancora il tuo giudizio pende sopra la loro testa, Signore. Ma preghiamo per loro, Signore, che possano anche questa mattina, Signore, dire sì, Gesù, vieni nella mia vita, lavami, purificami, liberami, aiutali, Signore, toccali, Signore. Signore, ti ringraziamo che siamo figlioli, Signore. Siamo coerede con Cristo. E ci hai chiamati, Signore, di camminare nella libertà, Padre, di fare delle passeggiate in giardino con Te, Signore, non di stare nel cesso, ma di vivere veramente una vita pura, una vita santa. E Ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo prendere un po' di tempo per lodare il Signore ancora. Se qualcuno desidera preghiera, venire avanti, pregheremo per te.
Per quel che facciamo, ma per...
Signore, ti ringraziamo che questa mattina possiamo entrare nella tua presenza, per merito di Gesù Cristo, che ci hai lavato, ci hai messo l'agnello su dito, Signore, perché siamo figlioli di Dio, Signore. Aiutaci, Signore, di camminare in modo degno di Te, Signore, di camminare come figlioli Tuoi, Signore. Benedisci, Signore, questa comunità, questi cari, Padre, quelli che non potevano venire questa mattina. Signore, noi vediamo l'adempimento anche di questa visione, Padre, che vedremo un giorno migliaia di veneti che adorano il Tuo santo nome, Signore. Aiutaci, Signore, di insistere nella preghiera, Padre, finché noi vedremo veramente a Pordenone, a Montebelluna, tutti questi paesi, Signore, veramente un popolo che glorifica il Tuo nome, Signore. Sei meraviglioso, Padre, ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Signore vi benedica. Salutate tutti con un santo bacio. Dio vi benedica.